Due minuti dopo le 20, di nuovo un saluto a tutti voi da Mattia Guastafierro, ben ritrovati all'orizzonte delle 20. E allora, avete sentito tutte le notizie nel giornale radio, il fatto del giorno, questa sera resta l'omicidio di Charlie Kirk. Con tutte le conseguenze del caso, oggi è stato arrestato allora il presunto responsabile, ma questo attentato continua a scatenare diverse reazioni a catena per gli slogan, nello specifico, che sono stati ritrovati sui proiettili del killer Tyler Robinson, presunto killer, questo 22enne dello Utah. Uno di questi slogan ritrovati incisi sui proiettili era il canto dei partigiani, Bella Ciao. E allora, inevitabile, le reazioni che potete immaginare si stanno moltiplicando proprio in queste ore dagli Stati Uniti, ma non solo, anche dall'Italia. Perché dopo Meloni, oggi è stato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Ciriani, a parlare di clima da Brigate Rosse, come negli Stati Uniti anche in Italia, ha detto Ciriani. Evocando anche Sergio Ramelli. Allora, se il movimento MAGA ha promesso vendetta contro la sinistra radicale, sta provando a cavalcare, a strumentalizzare l'omicidio di Charlie Kirk, è chiaro anche quello che si nasconde dietro a questa strategia anche da noi in Italia, la volontà di polarizzare ancora di più la società, trovare un nemico e alimentare lo scontro. Soprattutto c'è anche l'arma del vittimismo, utile a costruire questo clima di escalation e di violenza. Ci sembra di vedere allora un filo rosso che lega gli Stati Uniti e l'Italia, ma anche il Brasile, perché poi è arrivata anche un'altra notizia importante dal Brasile. E in questo caso il vittimismo è quello che arriva dopo la sentenza di condanna all'ex presidente Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni di carcere per il tentato golpe. La destra, l'opposizione nel paese, anche qui ha iniziato a protestare, a invocare l'amnistia per l'ex presidente, mentre dalla destra americana sono arrivati attestati di solidarietà a Bolsonaro. E dunque le tre destre, quella americana, quella italiana e quella brasiliana, simili come non mai nel voler creare artificialmente un clima. Quale clima e a quali scopi? Parliamo di questo è il nostro tema, l'orizzonte delle 20, e ne parliamo innanzitutto con Nadia Orbinati, politologa della Columbia University. Benvenuta, professoressa.
Buonasera a voi.
Orbinati, che cosa l'ha colpita di più di quello che sta accadendo in queste ore negli Stati Uniti?
Ma lei ha già praticamente sintetizzato quello che sta accadendo. Da un lato c'è una tendenza lestofantica, perché questo è l'estofantismo anche in Italia, di usare un evento per ottenere qualcos'altro che non ha nulla a che fare con quell'evento. In Utah sono molto preoccupati che questo avvenga, e il governatore medesimo e altre autorità hanno cercato di tenere queste emozioni manipolate sotto controllo. Invece c'è chi vuole che non siano sotto controllo. L'obiettivo è quello di generare un clima non soltanto di polarizzazione, ma di paura e di terrore, in modo che la parte avversa, cioè quella che non governa, la minoranza, quella che si oppone, sia messa a tacere e quella che governa faccia esattamente quello che vuole fare, ovvero non considerare i limiti del potere, non considerare gli elementi di governo della legge e non governo di chi ha potere, ovvero fare della Costituzione una mercanzia privata. Questo è evidente che c'è come piano, e quindi dobbiamo inserire questo elemento quando parliamo delle strumentalizzazioni. Dobbiamo capire come e dove sono stati prodotti quei proiettili. È vero che sono stati acquistati, ci sono agenzie che vendono di queste armi, che sono agenzie sparse per tutto il mondo, e non è necessario che vengano quei proiettili così marcati da chi li usa. Quindi occorre, prima di buttarsi a dire cose, fare chiarezza sull'origine di questi oggetti, primo. Secondo, fare chiarezza sul fatto che chi ha ucciso Kirk viene dalla stessa famiglia,
esatto,
di sostenitori repubblicani di MAGA, addirittura nella stessa famiglia. Quindi loro producono violenza, producono le vittime della loro violenza e producono quindi anche la reazione a questo vittimismo che loro vogliono, cioè fare in modo di avere una pena di morte come vuole Trump, esposta al pubblico, terrorizzare con l'applicazione della pena di morte e arrivare ad un governo poliziesco, perché questo è quello che si vuole.
E dunque lei, professoressa, ritiene che non sia un riflesso incondizionato tipico di questa destra, è una strategia pianificata?
Ma certo che c'è, Trump vuole che le elezioni siano a suo favore oppure che non ci siano. Ieri è stata presa una grande decisione di cui non si discute in Italia, ovvero il Senato abbandona la filibusta, cioè abbandona l'ostruzionismo, dice il 60% del limite, la super maggioranza, ed è quindi introduce un elemento nuovissimo nel sistema americano che dal 700 continuava a dare forza a coloro che sono in disagreement di avere la possibilità di fermare la maggioranza. Questa decisione del Senato di cambiare la norma e di fare in modo che la maggioranza semplice vinca sempre dà naturalmente alla maggioranza un potere assoluto. Ecco, quindi si va verso questa decisione, questa visione, questo uso della democrazia come assoluto potere di chi ha già il potere.
Insomma, si aspettava un pretesto, è questo quello che ci sta suggerendo.
Sì, fatto però che il pretesto l'hanno creato loro, perché questo personaggio ancora non lo conosciamo bene, ma conosciamo la famiglia. È una famiglia armata, è una famiglia che adora l'uso delle armi e che considera il mito repubblicano, cioè il mito del Partito Repubblicano, quello di oggi, non quello il grande old party, quello di oggi, è un mito di pulizia etnica, di suprematismo bianco, a tutta questa condivisione di idee e naturalmente la violenza, l'uso della violenza per far politica, quello che purtroppo all'interno del partito, di questo partito al governo e non solo, perché è molto esteso anche al di là di questo partito, viene considerato in America una possibilità. Questo è tremendo, è tremendo.
Le reazioni italiane la sorprendono invece, professoressa?
No, non la sorprendono perché sono sciacalli, questo è sciacallaggio puro. Noi si fa abuso di impressioni perché ancora non sappiamo nulla da dove vengono questi proiettili. Secondo, si trasforma un problema enorme che è la violenza in politica per fare in modo di criminalizzare tutta l'opposizione e quindi si fa un discorso, secondo me, filo regime. Cosa vogliamo? Vogliamo fare silenzio su tutto perché non si può più criticare la Meloni e il suo governo? A questo punto siamo tutti brigatisti.
Professoressa Nadia Urbinati, la ringraziamo moltissimo per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie. Buona giornata, buonasera.
E a presto. Era Nadia Urbinati, professoressa politologa alla Columbia University. Questo è il clima, questo è anche il filo rosso che lega gli Stati Uniti e all'Italia, di cui parliamo adesso con Valerio Renzi, giornalista e scrittore esperto di estreme destre, occhio attento soprattutto a quello che succede alla destra italiana. Benvenuto Valerio.
Buonasera.
C'è un filo rosso che lega quelle che sono le reazioni americane in questo momento all'omicidio di Charlie Kirk con quelle che sono le reazioni italiane? O un filo nero?
Sono uscito adesso da una presentazione, però... Fin quando insomma non ho seguito oggi le notizie, mi sembrano due contesti radicalmente diversi.
Che stanno, che però qualcuno vuole mettere a confronto.
Quello che noi dobbiamo indagare è la radicalizzazione di questo giovane, che non era un militante di un'organizzazione estrema sinistra, veniva da una famiglia conservatrice, ha fatto il servizio militare, difensore del secondo emendamento. Queste sono cose che sappiamo. Sappiamo anche che abbiamo processi di radicalizzazione di alcuni fenomeni di terrorismo negli Stati Uniti che sono sempre più veloci. Cosa è successo? Dovremmo capire se è stato determinante la guerra in corso, la vittoria, la nuova amministrazione, gli effetti della nuova amministrazione Trump. Cioè, dovremmo capire questa radicalizzazione da dove viene in tempi così brevi. Tanto che questo della militanza politica o di qualsiasi tipo di attivismo anche online di questo ragazzo non ve ne è traccia. Quindi sì, oggi ci troveremo col fuoco di fila di chi parla dell'odio, dell'odio antifascista, dell'odio della sinistra e il tentativo di trasformare quello che è accaduto in un meme, ma in realtà non mi sembra che ne esistano, che viviamo in un paese in cui la violenza politica è a un livello così basso che è sostanzialmente impalpabile. Nonostante questo, la destra utilizza o lo spauracchio degli anni 70 o magari oggi quello che accade negli Stati Uniti per criminalizzare qualsiasi forma, diciamo, di conflittualità sociale, o anche solo per riaffermare il proprio antifascismo, ecco. Mi sembra che siamo proprio nel campo delle guerre culturali.
Eh sì, sembra proprio questo il campo, innanzitutto perché, come dicevi giustamente tu, Valerio, ancora bisogna attendere di capire meglio quello che è l'identikit di Tyler Robinson, il presunto responsabile dell'omicidio di Charlie Kirk. Quegli slogan erano sicuramente slogan antifascisti, ma la storia di questo giovane sembra arrivare da un mondo completamente diverso. Ti leggo, visto che appunto, come ci dicevi, forse non sei stato durante questa giornata attaccato alle agenzie, ti leggo la dichiarazione del ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, che adesso, se ben ricordo, non si è mai distinto per uscite particolarmente dure o aggressive. Dice questo Ciriani: ieri al Senato abbiamo assistito a pagine vergognose con il Movimento 5 Stelle che ha rivolto accuse false e violente al ministro degli esteri. Nei giorni scorsi un partitino come Italia Viva ha attaccato la presidente del Consiglio nella vita intima di madre. Poi negli Stati Uniti viene ucciso un ragazzo di 31 anni, un influencer conservatore, e qualche intellettuale in TV dice che in fondo se l'è meritata. Sono gli stessi ragionamenti che si sentivano ai tempi di Sergio Ramelli e delle Brigate Rosse, o frasi come «sono compagni che sbagliano». Questo è il clima che si sta creando in questo paese ed è così solo perché il governo funziona. Questo è il clima che stanno cercando di creare loro con queste dichiarazioni.
Diciamo che non avevo letto le dichiarazioni, ma ci avevo preso. Ecco.
Eh sì.
Questa dichiarazione ci avevo preso. Esattamente questa cosa qua. Cioè c'è da parte del governo italiano il tentativo di criminalizzare il dissenso, ma soprattutto conflittualità sociale, in maniera preventiva. Ma questo continuamente, vuol dire, Belpietro, dopo che dei ragazzi a Torino, degli studenti a Torino, hanno tentato di occupare i binari della stazione e sono stati caricati dalla polizia lo scorso anno, faceva un articolo parlando dei cattivi maestri. I cattivi maestri erano l'Ebore, il sindaco di Bologna, un sindaco neanche cioè il sindaco del PD, neanche, diciamo, del PD più massimalista, Christian Raimo, un insegnante di scuola cattolico praticante e non violento, e Maurizio Landini, il segretario del più grande sindacato italiano. Ecco, diciamo, questo è il piano del discorso della destra e dei media di destra. Mm-hmm. E dobbiamo ribadire pure che Kirk era, sì, non era un influencer, non era un content creator,
era il capo della giovanile maga, diciamo così.
Di fatto sì, di fatto Turning Point, questa roba qua era esattamente la mobilitazione giovanile sull'agenda trampiana e della destra globale, e non è che se l'è cercata, ma il clima di polarizzazione e di estrema violenza presente negli Stati Uniti ha fatto aumentare gli episodi di violenza politica, soprattutto a destra. Parliamo di chi ha sostenuto che George Floyd non è stato ucciso, parliamo di chi ha fatto campagne xenofobe molto violente, omofobe, di chi in questi mesi ha detto che la Palestina e i palestinesi non esistono. Non è un caso il cordoglio del governo israeliano. Secondo me sarà interessante capire da dove arriva la radicalizzazione di questo ragazzo, dell'attentatore, perché potremmo trovarla proprio nel trauma di Gaza, cioè nel trauma di vedere l'Occidente giustificare un genocidio in diretta TV dicendo che non sta accadendo, ecco. E vediamo, la differenza grande è anche un'altra.
Sì.
Quando in Italia abbiamo avuto un attentatore, uno dei cosiddetti lupi solitari, che poi tanto solitari non sono mai, ecco, perché hanno sempre un audience a cui si rivolgono, parlo di Traini a Macerata, che non ha fatto numerosi morti per puro caso, lì c'è stata una differenza sostanziale. Tutta la destra italiana ha ammiccato a Traini, parlando che comunque era una legittima reazione all'immigrazione incontrollata. Questa è la grossa differenza. Questa è l'enorme differenza. Invece ieri la sinistra americana non ha avuto dubbi a dire sì. La nostra piattaforma di giustizia sociale, di un mondo meno iniquo, non vincerà mai, non si affermerà mai in questo tramite l'omicidio politico.
Guarda, per parafrasare Ciriani, visto che lui parla di compagni che sbagliano, cattivi maestri, e tu giustamente dici una parte del mondo di sinistra ha sempre preso le distanze dal terrorismo e da derive estremiste radicali. Questa destra italiana, non soltanto nel caso di Traini, ma anche con una stagione passata che fa riferimento al post-fascismo, non ha mai avuto il coraggio di prendere le distanze chiaramente, almeno Giorgia Meloni.
Diciamo che la destra bosmissina ha questo duplice atteggiamento. Quello, diciamo, di intestarsi le vittime e non fare mai conti con i carnefici. Perché? Perché la stagione degli anni 70 si vuole chiudere con il riconoscimento, diciamo, speculare dei ragazzi uccisi contro l'odio di destra o di sinistra, facendo un grosso battage sulle proprie vittime che devono entrare nel pantheon, diciamo, dei martiri della nazione. Ma questa operazione funziona e ha un costo, cioè la rimozione totale delle responsabilità della propria parte politica nella stagione delle stragi di Stato, dal 69 all'80. Su questo non c'è dubbio, in qualche modo, non c'è dubbio che vengano completamente elise tutte quante, diciamo, le contiguità della destra missina con quella stagione, per lasciare soltanto, diciamo, queste storie strazianti di vittime, che sono storie strazianti, la storia di giovani uccisi a colpi di chiave inglese o morti dopo un mese, due mesi di coma, è evidentemente sono storie strazianti. Questa cosa funziona soltanto così, però, se si eliminano le proprie responsabilità e se non si restituisce a una complessità quella... quella stagione, che se no sembra soltanto una stagione di barbara violenza insensata, oppure questi giovani, che è una cosa che spesso lascia intendere Rampelli, la vicepresidente della Camera Rampelli, che chiede la commissione d'inchiesta non solo sulle stragi ma sugli anni 70, no, continua a dire questi giovani erano armati l'uno contro l'altro da qualcuno che ne traeva un beneficio, quindi ci sarebbe comunque l'aurea sempre di un complotto o di una mano dietro la violenza politica. Non aver fatto i conti con quella stagione ci porta in questa situazione in cui qualsiasi vagito di conflittualità sociale sembra portare in sé necessariamente come conseguenza naturale le Brigate Rosse. Evidentemente non è così.
Sì. Fare pari e patta con la storia e magari riscriverla, questo un po' più o meno il piano che raccontiamo da diverso tempo. Valerio Renzi, l'abbiamo raccontato anche con te questa sera, grazie mille.
Grazie a voi, buon proseguimento.
E omissão do réu Jair Messias Bolsonaro, o maior beneficiário dos atos. Assim, a procedência da pretensão punitiva em relação a ele também é imperiosa.
Ao réu Jair Messias Bolsonaro foi condenado por maioria pelos crimes.
Questi sono i giudici che hanno emesso la sentenza di condanna nei confronti di Jair Bolsonaro in Brasile.
Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o
patrimônio. L'ex presidente brasiliano, che è stato condannato a 27 anni e più di carcere e di reclusione per il tentato golpe dopo aver perso le elezioni che perse ai danni dell'attuale presidente Lula.
Sendo 24 anos e 9 meses di reclusão e 2 anni e 6 mesi di detenção.
Una sentenza che si attendeva, come si attendevano anche le reazioni che sono arrivate non soltanto dalla destra brasiliana che adesso chiede l'amnistia per Bolsonaro, ma anche dalla destra americana. Per chiudere dunque il cerchio anche di questa trasmissione che ha mostrato solidarietà e grande stima nei confronti di Jair Bolsonaro. Saluto Alfredo Somoza, ciao Alfredo.
Buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, c'è un filo rosso o nero, a seconda del colore che preferisci, che lega quanto sta accadendo negli Stati Uniti con Charlie Kirk, che abbiamo raccontato, quanto sta accadendo in Italia con le reazioni che sono arrivate oggi dai vari esponenti di destra, Giorgia Meloni, ma anche un ministro che hanno addirittura evocato clima da Brigate Rosse, con quello che invece sta succedendo in Brasile a poche ore da questa sentenza di condanna.
Assolutamente, la dimostrazione del fatto che esiste una specie di internazionale nera, nel senso che diversi esponenti politici nei due continenti hanno in comune una visione dello stato della politica che è incredibilmente simile, nel senso che tutti questi politici sono arrivati al potere con l'uso del linguaggio di odio e con le fake news. Bolsonaro e Trump è piuttosto noto come sono stati disinvolti da questo punto di vista. Tutti questi politici pensano che la democrazia sia vera soltanto quando vincono, quando perdono ci sono stati brogli, addirittura preventivamente e con loro stessi al governo ci sarebbero stati dei brogli che avrebbero impedito la loro rielezione o elezione. Ricordiamo sia Trump che Bolsonaro da presidenti e quindi da garanti, diciamo, della trasparenza del momento elettorale avevano avvertito del fatto che ci sarebbero stati dei brogli. Infine tutti hanno della giustizia, hanno con la giustizia meglio, un rapporto totalmente anomalo in democrazia, nel senso che le cose che dicono i bolsonaristi in Brasile e le cose che dicono esponenti, anzi lo stesso Presidente degli Stati Uniti, ma anche il Segretario di Stato Rubio, sul fatto che la sentenza sia una caccia alle streghe di Bolsonaro, sia una caccia alle streghe, sia opera dei comunisti, è il totale disconoscimento della terzietà della magistratura e nel caso di Bolsonaro addirittura della Corte Suprema di un paese democratico. Cioè, il fatto che Trump abbia minacciato, anzi abbia già applicato delle ritorsioni preventive, quei dazi al 50%, e abbia minacciato altre azioni, e Rubio più o meno abbia detto lo stesso, è un caso di ingerenza negli affari interni di un altro paese come poche volte si è visto. Quindi diciamo che c'è un filo conduttore su queste politiche qua, che funziona molto bene nei momenti elettorali, funziona molto meno quando queste persone sono al governo, ma soprattutto quando poi le cose non vanno bene, ricordiamo appunto la sconfitta di Donald Trump e la sconfitta di Bolsonaro, possono finire in veri e propri colpi di Stato, come è successo appunto ecco. In Brasile, dove si è spaccato l'esercito al momento di sostenere Bolsonaro, cioè sostanzialmente lo sosteneva solo la Marina, ma sia l'esercito che la forza aerea lo abbandonarono, ma negli Stati Uniti con quella, diciamo, mai indagata assalto al Campidoglio. Oggi Lula tra l'altro ha detto una cosa verissima, cioè se Donald Trump vivesse in Brasile, avesse fatto le cose che ha fatto Bolsonaro, anche lui sarebbe sotto processo. Sì. Ed è uno schiaffo morale, cioè il Brasile che dà lezione di democrazia e di rispetto delle sentenze dei giudici agli Stati Uniti, è veramente, come dire, vannacci il mondo rovescio.
sì Alfredo, giustamente, insomma, mettevi in linea tutti quelli che sono le caratteristiche che comunano queste destre, e io quindi provo a fare sintesi aggiungendo anche che la violenza politica, l'escalation di violenza politica di cui adesso queste destre dicono di essere vittime, sostanzialmente l'hanno innescata loro. È quello che ci diceva la professoressa Nadia Urbinati all'inizio col caso di Charlie Kirk. È anche un po' questo il grande tema, questo cortocircuito che va scardinato forse.
Assolutamente, e questo è il grande tema, perché questa questa politica, questa nuova destra radicale che in molti paesi tra l'altro ha sconfitto le destre conservatrici tradizionali, però che rispettavano il gioco, e il fatto che non, fanno saltare appunto il gioco e hanno introdotto una logica che non è più quella della dialettica normale tra opposizione e governo, come è giusto che sia, ma di guerra. Sono in guerra sia quando siano all'opposizione sia quando sono al governo, introducendo delle dinamiche di violenza che poi in alcuni casi, come nel caso degli Stati Uniti, può diventare anche drammatico, ma anche quello che è successo in Brasile, per cui è stato condannato Bolsonaro, non è cosa da poco. Tra l'altro ricordiamo che nel caso di Bolsonaro ci sono dei precedenti inquietanti, perché non si è mai chiarito, perché lui poi è andato al governo, il ruolo che ebbe lo stesso Bolsonaro e la sua famiglia nell'uccisione di Marielle Franco, l'attivista LGTB e consigliere comunale a Rio de Janeiro nel 2018, i due killer di lei, che sono stati poi condannati, dissero che erano stati poche ore prima a trovare Bolsonaro a casa sua a Rio de Janeiro. Bolsonaro poi se la cavò dicendo che in realtà lui era deputato all'epoca, si trovava a Brasilia, ma su questo non si indagò più perché ben insabbiato appena andò al governo Bolsonaro. Quindi ci sono anche degli aspetti che in qualche caso possono rassentare il criminale, ma a parte questo, qui una patologia estrema, soprattutto questa frattura che si è creata nella politica e che si ripercuote nella società. Basta vedere il linguaggio dei social e basta vedere soprattutto come non è più possibile uno scambio di opinione e di idee, e quindi men che meno di poter fare sintesi, ma è la politica è diventata molto simile a uno scenario di guerra.
Proprio a questo volevo arrivare, Alfredo, in chiusura di trasmissione: la violenza politica e il linguaggio d'odio che poi dalla politica alla società, e insomma si tengono insieme, è difficile in quel modo riuscire a scardinare il cortocircuito, perché poi uno alimenta l'altro.
Assolutamente, uno alimenta l'altro, la diffusione delle fake, ma soprattutto le chiamate alle armi attraverso i social sono oggi molto semplificate rispetto al passato, e quella che è in pericolo è la democrazia. Cioè già la democrazia in generale è, diciamo, in retrocesso, dalla pandemia in poi. C'è una statistica sulla quantità di paesi che sono passati da regimi democratici a regimi autoritari, semiautoritari, ma anche questo tumore si sta insinuando all'interno del blocco dove sopravvive in qualche modo ancora la democrazia, che è l'Europa occidentale e il continente americano. E questa è una serissima ipoteca, perché questa polarizzazione porta effettivamente al tentativo del ritorno nei paesi dove la democrazia è un po' più, diciamo, più fragile, all'autoritarismo. Ecco, quello è il tentativo di colpo di Stato in Brasile, è stata primo evento di questo tipo che si è verificato nei paesi importanti dell'America Latina dalla fine delle stagioni di dittatura durante la Guerra Fredda.
E lo vediamo.
Non è un precedente da poco.
Sì, e lo vediamo chiaramente giorno dopo giorno, e forse, Alfredo, con questo tuo intervento finale sei riuscito anche a rispondere alla domanda da cui siamo partiti: a quali scopi questo tentativo di costruire un certo clima. Grazie, Alfredo Somoza.
Grazie a voi, buonasera.
E ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20. Grazie per averci seguito. Torniamo come sempre settimana prossima, da lunedì. Ciao, ciao a tutti da Mattia Guastafiero e buona serata.